Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte e tutti, ben trovate, ben ritornati a una nuova puntata di Yesterday's Papers, rubrica che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì e cerca di darvi qualche pillola di controinformazione che contrasti la disinformazione montante e cavalcante che ci invade da tutti i pori. Ecco bene, oggi parleremo, come già probabilmente immaginavate, di ciò che è avvenuto al presidente iraniano Raisi, che è morto insieme al ministro degli esteri dopo un viaggio diplomatico in Azerbaigian. È stata condivisa un po' da tutti la preoccupazione, perché Raisi evidentemente era saldamente a capo dell'Iran, almeno dal punto di vista politico, insomma, che ci sia una grande opposizione nascosta e compressa dagli apparati iraniani è qualcosa che abbiamo già discusso e su cui non torneremo. Di certo Raisi, insomma, si era collocato in maniera non ambigua a favore della resistenza palestinese, in particolare di Hamas. Aveva giustamente, dal punto di vista del diritto internazionale, richiesto che appunto venisse messa in campo una forza militare per opporsi all'enorme attacco israeliano ai danni di un'ambasciata, ricordate quella di Damasco, ovviamente iraniana, che violava anche in questo caso la normativa internazionale, un atto vero e proprio di guerra nei confronti dell'Iran, a cui appunto l'Iran ha risposto, e infatti le reazioni che sono seguite poi all'ammissione della morte di Raisi, che da primo momento sembrava non essere così scontate, provengono prevalentemente da settori, diciamo, prossimi ai BRICS, quindi Russia con Lavrov, che ha definito Raisi vero amico di Mosca, e Hamas, che ha esternato il proprio dolore, e tutti gli altri paesi allineati a questo gruppo che potremmo anche già individuare prossimo all'area valutaria delle valute asiatiche. Appunto, non entreremo appositamente nelle questioni interne della politica iraniana, perché sarebbe troppo poco lo spazio a nostra disposizione, troppo complesso dunque cercare di riassumere. Quello che ci fa piacere discutere con chi ci ascolta è la natura del dubbio che è venuto a molti. Avete probabilmente sentito che negli Stati Uniti, così come in Europa, anche in Italia per esempio, molti hanno convocato consigli di sicurezza per cercare di capire di cosa si trattasse, perché il dubbio che questi elicotteri siano stati in qualche maniera abbattuti o manomessi c'è e rimarrà probabilmente a lungo, poiché sembra molto un casus belli. Speriamo ovviamente che ciò non sia, non avvenga quindi una escalation ulteriore a già compromesso status bellico e militare, insomma, che va avanti ormai da fin troppo tempo in quell'area e anche in Ucraina, come sicuramente saprete. Però due parole su cos'è l'Azerbaigian, luogo in cui si trovava il presidente Raisi e dove appunto ha inaugurato una diga prima di avere questo presunto incidente. È importante proprio perché l'Azerbaigian è stato sempre, soprattutto nell'ultimo periodo, un paese molto prossimo proprio ad Israele, che è evidentemente in questo momento e anche nel passato il nemico numero uno per l'Iran e viceversa. E quindi possiamo innanzitutto condividere le informazioni per cui le forze armate dell'Azerbaigian dispongano di molti mezzi militari e armamenti proprio israeliani, gli M-462 Abir, gli Alistormi, i lanciarazzi Lynx Extra e altri nomi che è inutile dal punto di vista di chi vi parla nominarli, ma che comunque rappresentano, anche con l'utilizzo di droni, e questo è molto importante, una partnership molto importante. Nonché appunto sono stati gli stessi israeliani, attraverso gli Israeli Aerospace Industry, IAI è l'acronimo, a fornire un piccolo arsenale di missili LORA cosiddetti, sarebbero Long Range Attack, E quindi diciamo che, insomma, Israele è sicuramente il primo partner in termini di acquisto di merci militari dell'Azerbaigian, ma questo assolutamente non determina un automatismo nel dire che quindi il primo ministro, così come il ministro degli esteri, siano stati tirati giù dall'elicottero dove stavano viaggiando per ritornare a Teheran, proprio dall'Azerbaigian, dalle armi fornite da Israele, eccetera. Sono cose che cercheremo di comprendere più avanti, proprio perché in questo momento è importante non dimenticare, ma neanche arrivare a delle conclusioni troppo affrettate, anche se istintivamente andiamo in quella direzione, perché siamo abituati appunto a delle nefandezze che costantemente siamo un po' costretti a seguire e a commentare. Nefandezze che passano ovviamente attraverso il genocidio, ancora una volta, a Rafah. Nonostante l'isolamento di Netanyahu sempre più grande anche nei confronti degli Stati Uniti d'America, le operazioni militari vanno avanti, un'ulteriore strage di civili, si parla di 30 morti, tutti appartenenti alla stessa famiglia, che sono stati semplicemente dilaniati ed eliminati da questo pianeta perché l'esercito israeliano così aveva deciso. Erano civili, non appartenevano a alcun tipo di organizzazione terroristica o presunta tale, niente, sono stati uccisi come appunto normalmente fa un oppressore nei confronti di esseri che non reputa umani. L'abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo ancora una volta per rinfrescare la memoria, soprattutto nelle prime fasi immediatamente successive all'attacco del 7 ottobre 2023, i palestinesi, da ministri del governo ancora in carica, sono stati definiti esplicitamente degli animali umani, quindi da trattare con un rango inferiore, e queste stragi vere e proprie evidentemente si collocano nel solco ideale appunto di questa ideologia. C'è Gantz che va avanti, Gantz ministro di Netanyahu, ovviamente quello che fa il gioco opportunistico anche di Biden, e vedremo come il centrista che si sta sfilando ormai da diversi mesi da Netanyahu, poiché probabilmente ha capito che Netanyahu è un soggetto che non ha un futuro, poiché probabilmente alla fine del suo mandato finirà nelle patrie galere per tutti i processi che poi sono stati interrotti proprio con l'inizio delle ostilità nei confronti del popolo palestinese. E dunque Gantz addirittura dà un ultimatum, quindi in qualche maniera esce allo scoperto dicendo che entro l'8 giugno esplicitamente Netanyahu deve portare, evidentemente al Consiglio dei Ministri, ipotizziamo comunque in una riunione ufficiale, quali sono le sue prospettive, poiché Gantz, facendo appunto il ruolo della colomba, dice di dover invece andare nella direzione di dare la striscia di Gantz in mano ad una autorità mista Stati Uniti, UE, arabo-palestinese, che ovviamente non deve contenere all'interno né Hamas né tantomeno Abu Mazen, che riporti a casa gli ostaggi che sono sempre al centro del dibattito, soprattutto interno, e che quindi abbia, diciamo, una sterzata dal punto di vista militare rispetto a quello che sta facendo adesso Netanyahu. Come abbiamo detto già da tanto tempo, si cercano di smarcare, e chiaramente la posizione di Gantz comincia a essere estremamente prossima, come dicevo qualche minuto fa, a quella di Biden, lì dove appunto Netanyahu continua appunto in questo processo di da una parte isolarsi, diciamo, dal mondo occidentale, dall'altro appunto nell'operare con un doppio giochismo molto sottile, a tal punto che qualche giorno fa Biden pubblicamente ha dovuto dire, probabilmente anche sotto la spinta delle manifestazioni che abbiamo già commentato ampiamente negli atenei statunitensi e non solo, quindi ha dovuto dichiarare che non manderà più armi a Netanyahu qualora dovesse procedere con l'invasione di Rafah, poiché secondo Biden a Rafah ci sono solo civili e le Nazioni Unite aggiungono che c'è quasi 1 milione di sfollati in condizioni di fame, di stenti. E però la doppiezza di Biden la dobbiamo sottolineare, poiché appunto l'apparato fintamente al momento antigenocidio, così come si va configurando negli Stati Uniti d'America, di fatto viene negato dalla stessa classe che poi richiede, come abbiamo già detto almeno in parte colloquiando con Clara Mattei nel Caffè Cornetto di sabato 18 maggio, appunto questa classe attraverso i legami che ovviamente ha, poiché finanziatori con i politici locali, in particolare con il sindaco di New York, appunto richiede che nelle università statunitensi in mobilitazione l'esercito intervenga in maniera estremamente violenta e coercitiva affinché la narrazione, parole testuali che si sono lette all'interno delle chat, ormai sono diventate famose, pubblicizzate anche dal Washington Post, appunto affinché la narrazione cambi e si dia un sostegno a Israele nella guerra contro i palestinesi. Quindi ancora vediamo come la doppiezza, i doppi giochi, a volte anche tripli, non riguardino esclusivamente soggetti a cui siamo abituati, insomma parliamo di Erdogan, di Arabi Sauditi, eccetera, ma anche in questo momento negli Stati Uniti, in vista soprattutto delle elezioni, è qualcosa che ormai è divenuto quasi pane quotidiano. Ringrazio tutti e tutte per l'ascolto e ci diamo appuntamento alle prossime giornate.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.